Vogliamo aprire la parola del Signore ancora una volta nel libro della Genesi e leggiamo i primi 15 versetti del capitolo 3. Domenica scorsa siamo giunti, diciamo, fino alla fine del capitolo, ma questa volta ci fermeremo al versetto 15 perché concentrerò la mia spiegazione di questo passo, in particolar modo sul versetto o parte del versetto 15. Poi leggerò un altro versetto dalla Epistola di Paolo agli Efesini, ed è il versetto 8 del capitolo 2. Il serpente era il più astuto di tutti gli animali dei campi che Dio il Signore aveva fatti. Esso disse alla donna: come? Dio vi ha detto di non mangiare da nessun albero del giardino? E la donna rispose al serpente: del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino Dio ha detto: non ne mangiate e non lo toccate, altrimenti morirete. Il serpente disse alla donna: no, non morirete affatto, ma Dio sa che nel giorno che ne mangerete i vostri occhi si apriranno e sarete come Dio, avendo la conoscenza del bene e del male. La donna osservò che l'albero era buono per nutrirsi, che era bello da vedere, che l'albero era desiderabile per acquistare conoscenza. Prese del frutto, ne mangiò, ne diede anche a suo marito che era con lei ed egli ne mangiò. Allora si aprirono gli occhi ad entrambi e si accorsero che erano nudi. Unirono delle foglie di fico e se ne fecero delle cinture, poi udirono la voce di Dio il Signore, il quale camminava nel giardino sul far della sera, e l'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza di Dio il Signore fra gli alberi del giardino. Dio il Signore chiamò l'uomo e gli disse: dove sei? Egli rispose: ho udito la tua voce nel giardino e ho avuto paura perché ero nudo e mi sono nascosto. Dio disse: chi ti ha mostrato che eri nudo? Hai forse mangiato del frutto dell'albero che ti avevo comandato di non mangiare? L'uomo rispose: la donna che tu mi hai messa accanto è lei che mi ha dato del frutto dell'albero e io ne ho mangiato. Dio il Signore disse alla donna: perché hai fatto questo? La donna rispose: il serpente mi ha ingannata e io ne ho mangiato. Allora Dio il Signore disse al serpente: poiché hai fatto questo, sarai il maledetto fra tutto il bestiame, fra tutte le bestie selvatiche. Tu camminerai sul tuo ventre, mangerai anche polvere tutti i giorni della tua vita. Io porrò inimicizia fra te e la donna, fra la tua progenie e la progenie di lei. E questa progenie ti schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno. E poi il versetto 8 del capitolo 2 di Efesini, che dice così: infatti è per grazia che siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Domenica scorsa abbiamo visto che a causa del proprio peccato l'uomo è morto. Ed è morto in quattro sensi diversi. È morto spiritualmente perché nella nostra condizione naturale noi siamo separati da Dio. È morto esistenzialmente e muore anche fisicamente perché l'uomo è separato da se stesso. È morto socialmente perché l'uomo sperimenta gli effetti del peccato anche nelle sue relazioni, in particolar modo lo abbiamo visto nella sua relazione con la propria moglie, e poi è morto anche rispetto alla sua relazione con la natura, perché la natura stessa da quel momento in poi cominciò ad essere avversa e nemica dell'uomo. Quindi l'uomo morto, l'uomo in una condizione naturale vive, conoscendo i tremendi sentimenti della paura, della vergogna, del dolore, del disagio interiore, del conflitto con il prossimo e la frustrazione nella fatica che deve sperimentare nel cercare di trarre nutrimento e vita dalla natura che si rifiuta di sottomettersi a lui. Eppure proprio nel capitolo più oscuro della Bibbia, in questo capitolo 3, che racconta del primo peccato dell'uomo, brilla una luce di speranza. Il primo annuncio della salvezza, Genesi 3:15. È stato chiamato questo versetto il protovangelo, da due parole, protos e evangelion, greche, che significano primo e prima buona notizia. Il protovangelo, la prima buona notizia per l'umanità separata da Dio. Io porrò in inimicizia tra te e la donna, tra la tua progenie e la progenie di lei, questa progenie ti schiaccerà il capo, tu le ferirai il calcagno. I grandi teologi del passato hanno identificato in questo passo una di quelle porzioni che è tra le più importanti dell'intera rivelazione della Scrittura. Qui c'è un annuncio che è chiaro e allo stesso tempo preciso della salvezza dell'uomo, dello scopo della salvezza, della natura della salvezza, della causa della salvezza. E qui Dio, in un modo davvero meraviglioso, annuncia per la prima volta che sarebbe venuto un tempo e che sarebbe venuto un uomo che avrebbe distrutto colui che aveva cercato di distruggere l'umanità. Adamo ed Eva, che probabilmente ancora non avevano neanche digerito il morso al frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, che avevano mangiato, udirono quelle parole, parole di speranza, che voglio ancora una volta far risuonare da questo pulpito questa mattina. Allora il Signore Dio disse al serpente: poiché hai fatto questo, sarai il maledetto fra tutto il bestiame e fra tutte le bestie selvatiche. Tu camminerai sul tuo ventre e mangerai polvere tutti i giorni della tua vita. Io porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua progenie e la progenie di lei, e questa progenie schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno. La prima cosa quindi che voglio dirvi è che questo passo spiega qual è lo scopo, la ragione della salvezza. Perché? A cosa puntava Dio nel salvare gli uomini? Ora, bisogna notare che è giusto ed è corretto riconoscere e definire Genesi 3:15 il protovangelo, ma in effetti, considerando a chi il Signore rivolse queste parole, cioè al serpente e tramite il serpente a Satana, che lo aveva usato e manovrato, non possono certamente essere considerate una buona notizia. Perché Genesi 3:15 colma una misura di un messaggio di giudizio, di condanna, di distruzione definitiva, di morte eterna. Qui Dio non sta parlando all'uomo, e quindi questo messaggio non è affatto una buona notizia per le orecchie di colui al quale erano dirette. Adamo ed Eva sentono quelle parole e certamente cominciano a capire che c'è speranza di salvezza, ma le ascoltano in modo del tutto indiretto. Questo primo messaggio di salvezza ci fa comprendere una cosa, prima di tutto, che la salvezza è qualcosa che Dio ha stabilito non primariamente per amore dell'uomo, ma per amore del suo stesso nome, per amore di se stesso. La salvezza è per amore di Dio. La salvezza, prima ancora che essere un affare umano, è una questione che riguarda l'onore e la persona di Dio stesso. E noi dobbiamo capire perché Dio ha stabilito questo piano salvifico, perché se non comprendiamo la ragione per cui Dio ha stabilito di salvare l'uomo, noi non comprenderemo il valore della nostra salvezza. Noi siamo inclini a pensare che sia l'uomo al centro dei pensieri di Dio. Ma se non fosse così, se vi dicessi che dovremmo pensare diversamente e cominciare a capire che al centro dei pensieri di Dio c'è Dio stesso piuttosto che l'uomo, sarebbe troppo offensivo per voi? Sarebbe troppo offensivo per noi pensare che questo Dio, prima ancora di pensare a noi stessi, è geloso del proprio nome ed è geloso della propria reputazione? Lo considerereste questo Dio narcisista, egocentrico? Ma non è forse narcisismo ed egocentrismo pensare che noi siamo al centro dell'universo? Perfino al centro dei pensieri di un Dio che non ha bisogno né di te né di me, di un Dio che basta a se stesso, che è perfettamente felice in se stesso. Dio certamente ama tutto ciò che ha creato, Dio ama il mondo, l'ha fatto con gioia, l'ha fatto bene, l'ha fatto con diletto. Dio ama certamente la sua creatura, creatura umana fatta a propria immagine e a propria somiglianza, ma c'è uno scopo che è ben più alto che Dio si prefigge nel ottenere la salvezza dell'uomo, ed è quello di mostrare la sua grandezza affinché essa sia conosciuta, riconosciuta e contemplata ovunque, da chiunque, in tutto l'universo e per l'eternità. Il peccato che cos'è? Il peccato primariamente è oltraggio a Dio. Il peccato, ogni volta che noi lo commettiamo, ogni volta che trasgrediamo le sue leggi, è alzare un pugno in faccia a Dio e dirgli: non mi interessa chi tu sei, io faccio la mia volontà, non mi importa cosa pensi tu, cosa mi ordini tu, io vado per la mia strada. Noi generalmente pensiamo che sia peccato. E questo è un altro dei modi in cui l'uomo è così egocentrico. Qual è il peccato più grave? Il peccato più grave è l'omicidio. Io faccio del male a un'altra persona. L'adulterio, io tradisco la fedeltà, i miei voti di fedeltà a un'altra persona. Il furto, io prendo qualcosa che appartiene a qualcun altro. Vedete come noi definiamo il peccato primariamente in relazione ad altri uomini? Ma se nessun uomo ne riceve del male, diciamo: ma che male c'è? Che peccato c'è? Che dov'è il peccato? Dov'è il male? Chi è che soffre per questa mia scelta, per questa mia... Quando non soffre nessuno, non c'è peccato. Questo è alla base di tanti ragionamenti che noi sentiamo oggi intorno a noi. Ma non è così. Un uomo che aveva fatto tutti i peccati dei quali io vi ho parlato adesso, Davide, aveva commesso adulterio, aveva rubato la moglie di un altro, aveva ucciso quest'uomo. Quando davanti alla rivelazione miracolosa, no, del suo peccato, è costretto a riconoscere, vede la gravità di ciò che ha fatto, cosa dice? Nel Salmo 51 dice: Signore, io ho peccato contro di te, contro te solo, ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi. Lo riconosco affinché tu sia riconosciuto giusto quando giudichi, irreprensibile. No, Davide aveva peccato contro Uria, aveva peccato contro Betsheba, aveva rubato, aveva ucciso, aveva commesso adulterio, ma qui riconosce l'essenza del peccato, è la trasgressione dei comandamenti di Dio, è un oltraggio nei confronti di Dio. Ma io che cosa faccio nel trascurare la mia famiglia, nel trascurare mia moglie, nel non curarmi dei miei figli? Stai facendo qualcosa che è contrario a quello che Dio ha ordinato, che ci ordina di amare le nostre mogli, di vivere, di onorare il nostro prossimo, prima di tutto, prima ancora che loro, che contro di loro stai peccando contro Dio. E così via. Poi potremmo guardare tutti quanti i comandamenti e comprendere questo. Il peccato è prima di tutto un oltraggio contro Dio, è un tentativo di detronizzarlo e sostituire Dio con qualcun altro, con qualcos'altro. Adamo ed Eva avevano scelto Satana come loro Dio e avevano rifiutato il loro creatore. Questo è il loro peccato. E la salvezza fu annunciata a Satana prima di tutto, affinché sapesse che i suoi tentativi di disonorare Dio sarebbero stati frustrati e che la gloria divina sarebbe stata pubblicata nella definitiva distruzione di tutti coloro che avrebbero voluto infangarla. La salvezza è per amore di Dio. Prima di tutto, Dio ama se stesso e il proprio nome, la propria reputazione al punto tale che egli dice così. Nel libro di Ezechiele, il libro di Ezechiele io ritengo sia uno dei più difficili da leggere in tutta la Bibbia. Non so se voi quando arrivate al libro, nella lettura continua della Bibbia, arrivate a Ezechiele, sembra di entrare in quella terra incantata, no? Dove viene il sonno nella storia del pellegrinaggio del cristiano. Però ci sono delle porzioni che sono veramente bellissime e molto chiare. Uno di questi è il versetto 22 del capitolo 36 di Ezechiele. Perciò di così alla casa di Israele. Così parla il Signore Dio. Io agisco così. Non a causa di voi, o casa di Israele, ma per amore del mio nome santo, che voi avete profanato fra le nazioni dove siete andati. È un messaggio di salvezza, ma Dio dice: io vi salvo a motivo del mio nome santo. Io ci tengo al mio onore. Io ci tengo al mio nome, io lo difenderò e quindi io salverò l'umanità. E la salvezza è proprio la manifestazione della grandezza di Dio. Se conosciamo e comprendiamo il messaggio della Scrittura, non ci permetteremo mai di affermare che le cose capitano, che accadono a causa di forze che non sono sotto il controllo di Dio. Nell'universo non c'è un solo atomo che vada per conto proprio. Nulla accade senza il permesso di Dio, nulla accade senza il suo placet, nulla accade senza la sua volontà, non si muove foglia che Dio non voglia. Il Signore, vedete, avrebbe potuto impedire che quello che è accaduto ed è descritto in questo capitolo 3 della Genesi accadesse. Pensateci, Dio avrebbe potuto fare così e distruggeva il serpente prima ancora che si avvicinasse ad Eva. Dio avrebbe potuto fare un'altra cosa, sarebbe potuto intervenire quando Eva stava prestando attenzione al discorso tentatore del serpente, e avrebbe potuto distruggerla, ucciderla e rimpiazzarla con un'altra. Sì, magari Adamo ci avrebbe rimesso un'altra costola, però avrebbe avuto un'altra donna, una seconda moglie. Una moglie che non va, divorziamo, prendiamone un'altra. Dio avrebbe potuto fare così. Dio avrebbe anche potuto operare graziosamente e segretamente nel cuore di Adamo per dire: ma che sta facendo, suggerendogli all'orecchio, ma che sta ti facendo tua moglie? Ma vai lì e impediscile di ascoltare la voce del serpente, ricordale quello che io ti ho detto, non permettere che lei si lasci sedurre, non permettere che prenda quel frutto, non permettere che tu lo dia a te per mangiarlo. Dio l'avrebbe potuto fare. Dio ha fatto parlare gli asini, come abbiamo visto. Dio è potente da far diventare una pietra un figlio d'Abramo, così ha detto Giovanni il Battista. Dio può fare veramente tutto, non lo ha fatto. Perché non lo ha fatto? Perché c'è una sola risposta a questa domanda. Sì, Dio si è compiaciuto che avvenisse così. Che questa tragedia cosmica del peccato avesse luogo, iniziasse. Perché? Perché questa tragedia avrebbe offerto a lui la possibilità di manifestare la meraviglia del suo carattere e così avrebbe potuto ottenere un bene ancora maggiore. Dio che può far tutto nell'esercizio della sua sovranità sceglie di non fare cose che avrebbe potuto fare. Dio può far tutto, ma siccome Dio è sovrano, nella sua sovranità, nella sua libertà, sceglie di non fare cose che sarebbe stato possibile per lui fare. Pensateci, questo pensiero è davvero estremamente profondo. Lo so che questo non soddisferà alcuni di quelli che ascoltano, ma come si sarebbe potuto conoscere che Dio è anche buono, misericordioso, benigno, oltremodo potente e fedele, se non mediante l'opera della redenzione? Com'è che le qualità della mansuetudine, dell'umiltà, della compassione, della disponibilità al sacrificio e al sacrificio completo, della pazienza, si sarebbero potute comprendere se non si fossero manifestate nella persona del Salvatore, di Gesù Cristo? Gesù ha detto: imparate da me che sono mansueto e umile di cuore. Che cosa avremmo potuto sapere noi della mansuetudine e dell'umiltà? Il migliore esempio di umiltà che noi abbiamo nella Bibbia, secondo le stesse parole della Bibbia, è quello di Mosè. Non c'era un uomo più umile di Mosè, ma Mosè ha fatto anche le sue. Il perfetto esempio di mansuetudine, di umiltà, di gentilezza, di pazienza, di disponibilità al sacrificio, di fede, di devozione, l'avrebbe incarnato un altro uomo che doveva venire, il Redentore. La salvezza è per manifestare la gloria di Dio. Ma in che cosa consiste questa salvezza? E questa è la seconda cosa che noi impariamo da questo testo. Questo testo ci comincia a spiegare qualcosa intorno a quello che è la natura della salvezza. Ci dice che questa salvezza sarebbe stata l'instaurazione di una inimicizia tra la umanità, la donna, e la progenie della donna nei confronti del serpente. Io porrò inimicizia tra te e la donna. Cioè, questo passo ci fa comprendere, e lo fa comprendere a noi, fate attenzione, io non credo che Adamo ed Eva capirono tutte queste cose. State sicuri, Adamo ed Eva sentirono queste parole, capirono che qualche cosa doveva cambiare, che Dio aveva promesso che avrebbe mandato un uomo che avrebbe distrutto il serpente, ma queste cose non le capirono come le stiamo capendo noi. Oggi noi le capiamo perché ci sono state spiegate da Cristo. Ma sono qui presenti. Io porrò inimicizia tra te e la donna. Che cos'è la salvezza? La salvezza non si sarebbe compiuta attraverso una naturale evoluzione dell'umanità verso posizioni migliori, più ragionevoli. In altri termini, non è che col passare del tempo, con la crescita nella conoscenza, con il progresso della tecnica, l'avanzamento nelle conquiste dei diritti civili, o insomma, la salvezza non sarebbe stata qualcosa di umano o di umanistico. Non sarebbe venuta dal basso, nel senso che non sarebbe venuto automaticamente. Era necessario e sarebbe stato necessario un intervento di Dio. Io porrò inimicizia, dice Dio. È qualcosa che farò io. Non darò all'umanità nuove leggi da osservare, nuove direttive da seguire, no, sarà qualcosa che farò io, e io porrò inimicizia tra te e la donna, sarà a causa di una mia azione, di una mia intromissione, di un mio intervento in cui spezzerò il sodalizio, l'amicizia, il rapporto di fiducia che si è instaurato tra l'umanità e Satana. Immaginiamo che ci sia qualcuno di voi che faccia amicizia con una persona che è cattiva, un'amicizia sbagliata. Però, come succede sempre in tutte le infatuazioni, voi vedete quella persona ed è la migliore, la più bella, la più brava, del mondo. La amate, volete stare sempre con questa persona. Magari qualcuno di voi se la vorrebbe pure sposare, non vede però la situazione. E c'è qualcun altro dal di fuori che comprende tutto e dice, si mette in mezzo affinché questa amicizia, questo sodalizio non continui. Qualcuno che cerca di separare quello che voi vi siete scelti come vostro compagno, come vostra compagna, come vostro amico, come vostra amica. È esattamente questo quello che è accaduto all'umanità. Si è scelto come compagno, come marito, come moglie, come amico, come amica, Satana. Dio dice: io mi metterò in mezzo e spezzerò questo legame. Io lo farò, perché è un legame che vi distrugge, che vi distruggerà. Io porrò inimicizia tra te e la donna. Ed ecco perché la salvezza è un'opera compiuta dalla potenza di Dio. Gesù stesso l'ha detto, che la salvezza, parlando in una parabola, disse, parlava di un uomo forte, ben armato, che custodisce le cose di casa sua. E Gesù disse: deve venire uno che è più forte di lui, legare quest'uomo forte e prendergli le masserizie. È un atto della potenza di Dio. Il tuo cuore, il mio cuore, sono per natura rubati da Satana a Dio, custoditi da Satana, ma la salvezza è un'opera della potenza di Dio che disarciona Satana, che toglie Satana dal nostro groppone, affinché noi possiamo seguire il nostro Signore. Un'azione, quindi, che sarebbe stata compiuta da Dio e che non sarebbe stata, sebbene un'azione potente, però sarebbe stata un'azione che avrebbe toccato le parti più profonde dell'essere umano. Sarebbe stata un'opera della potenza di Dio, ma non di una violenza nel senso in cui noi la intendiamo, che Dio ci fa fare qualcosa che noi non vogliamo fare. Ci persuade, ci conquista, ci vince con il suo amore e opera nel nostro cuore mediante il suo spirito. Infatti, questa azione che è descritta come la rottura di questa amicizia avverrà, sarebbe avvenuta a livello dei sentimenti. Io porrò inimicizia. E la salvezza, infatti, è l'azione di Dio che mette nel cuore dell'uomo un odio profondo nei confronti del male, del peccato, del diavolo stesso, e allo stesso tempo un amore verso il bene, verso la santità, verso Dio. Questa è la salvezza. Dio toglie l'amore verso il peccato e mette l'amore verso il bene. Toglie l'amore verso Satana e mette l'amore verso Dio, verso la famiglia di Dio, verso l'opera di Dio. Io vorrei che capiste questo. Mi viene in mente un vecchio inno che cantavamo: sento pace, allegrezza e gioia nel cuor da quando Gesù mi salvò. Ve lo ricordate? L'abbiamo cantato tante volte. Ma la salvezza è veramente sentire pace, allegrezza e gioia nel cuore? Allora, quando nel nostro cuore non c'è pace ma turbamento a causa dei guai della nostra vita, quando non c'è allegrezza ma c'è tristezza, quando c'è sofferenza, quando c'è malattia, dov'è la salvezza? È questa la salvezza? Gioia, pace, allegrezza nel cuore? Non è questa la salvezza. La salvezza è primariamente ed essenzialmente un cambiamento della nostra natura. Sento odio, ribrezzo e repulsione nel cuore da quando Gesù mi salvò nei confronti del male, del peccato, della menzogna, del furto. E sento amore e desiderio di santità che mi fanno soffrire, perché scopro che ancora nel mio cuore c'è un residuo di peccato. E quindi c'è questo combattimento nella mia vita, c'è lotta sofferenza e pianto nel cuore da quando Gesù mi salvò, perché scopro che sono un uomo misero e chi mi trarrà da questo corpo di morte? Se certo ho pace con Dio in virtù di Cristo e conosco una gioia ineffabile e gloriosa nella fede di Cristo, ma la salvezza non è essenzialmente benessere psicologico, mentale o fisico, ricchezza naturale. La salvezza è un cambiamento di sentimenti a livello profondo nei confronti del male e del peccato che erano tutta la nostra vita, la nostra passione. Ed è importante che comprendiamo questo, perché c'è tanta gente che pecca, che disonora Dio e sente gioia, allegrezza e pace nel cuore nel farlo. Come li evangelizziamo queste persone? La salvezza è un profondo cambiamento. Gesù, parlando con Nicodemo, dice: bisogna che nasciate di nuovo. Come può un uomo nascere quando è vecchio? Ogni cosa è possibile a Dio. E la domanda quindi da porre a noi stessi questa mattina non è: ho pace nel cuore? Ho preso questa decisione? Sì, ho la vaga impressione che è contro quello che Dio dice, però sento pace nel cuore, quindi continuo. La domanda giusta è: odio il peccato, amo la giustizia, ho il timore di Dio, prego, voglio essere libero da ogni via di iniquità, lotto e mortifico il peccato nella mia vita? Se la nostra religione è cambiare una chiesa, cambiare abitudini, cambiare linguaggio, cambiare abiti, qualcosa di sporadico, di superficiale, se io sono quello che viene in chiesa d'estate o sono quello che viene in chiesa d'inverno o sono quello che prego solo quando soffro o solo quando sono contento, allora probabilmente sono una persona che vive ancora nei propri peccati e che non è stato trasformato dalla grazia di Dio. La salvezza, la natura della salvezza è questa grande trasformazione. Io porrò in inimicizia tra te e la donna. Un cristiano, una cristiana è un nemico di Satana. E concludo, la salvezza ha anche una causa, cioè lo scopo della salvezza è la gloria di Dio, la natura della salvezza è questo cambiamento, ma da cosa procede tutto questo? Perché Dio salva proprio gli uomini? Dio promette la salvezza e comincia a rivelarla come un'opera che avrebbe compiuto nel cuore dell'uomo, e questo atto sarebbe stato compiuto per motivi che erano del tutto interni al suo essere, cioè senza nessuna sollecitazione esterna. Io porrò inimicizia, e quando egli pronuncia queste parole che sono definitive, inappellabili, lo dice al serpente, l'uomo in che stato è? L'uomo è ancora in uno stato di ribellione, di morte, è ancora un peccatore. L'uomo è ancora lì, da parte, si è allontanato da Dio, l'uomo è ancora coperto dei cenci dei suoi tentativi di nascondersi, ha ancora quelle cinture di foglie di fico che si è fabbricato. L'uomo è ancora impaurito nei confronti di Dio, l'uomo è ancora amico di Satana. Non c'è niente nell'uomo che abbia portato Dio a cambiare idea. Vedete, se questo annuncio della salvezza fosse stato fatto dopo tempo, dopo che l'uomo magari avesse sperimentato per un giorno, un mese, un anno, 10 anni, le fatiche, le sofferenze, dopo che l'uomo avesse cominciato a strapparsi tutti i capelli, i peli della barba, e sbattendosi la testa contro il muro avesse cominciato a dire: ma chi me l'ha fatto fare? Ma perché ho mangiato di quel frutto? Oh Signore, abbi pietà di me, ho fatto la cosa più folle che avrei potuto fare nella mia vita, perdonami, perdonami. Se Dio avesse dato questa promessa dopo, noi avremmo potuto pensare che Dio salva perché vede qualcosa di buono nel cuore dell'uomo. Ma la promessa è fatta quando niente, niente, niente di buono è espresso e presente nel cuore dell'uomo. Se Dio avesse preso il suo microscopio elettronico e avesse scansionato ogni cellula del cuore dell'uomo, intendo dire della sua anima, non avrebbe trovato una molecola di bene in questo momento. Eppure Dio fa questa promessa. Dio fa questa promessa, la sua azione sarebbe stata determinata da una motivazione interna. I psicologi parlano del locus of control, del punto che spinge, delle ragioni per cui noi facciamo le cose. La motivazione interna, divina, non è se gli uomini vorranno ascoltarmi, se lo capiranno, ma è una scelta determinata dalla grazia. Cioè, qualcosa che è assolutamente indipendente dalle scelte umane, dalle azioni umane. L'uomo non è assolutamente consultato, l'uomo non è coinvolto. Io porrò inimicizia, io cambierò questo sentimento, questo cuore, io rigenererò l'uomo, io gli metterò un cuore nuovo, toglierò dal suo petto un cuore di pietra e gli darò un cuore di carne, un cuore che mi tema, un cuore che mi serva. La salvezza, la rigenerazione è un'opera che viene compiuta dall'alto, e quando nella pienezza dei tempi viene Cristo, Giovanni nel suo Vangelo descrive la salvezza in questo modo: è venuto in casa sua, i suoi non lo hanno riconosciuto, non hanno riconosciuto Cristo. Ma quelli che lo hanno ricevuto, ma quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Chi sono quelli che ricevono Cristo? Sono quelli che credono. Chi sono quelli che credono? Giovanni lo dice. Sono quelli che non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. Per credere, per ricevere Cristo, devi nascere di nuovo, devi nascere da Dio, devi nascere dall'alto. È qualcosa che è ben al di sopra della volontà dell'uomo, ben al di sopra delle possibilità della carne e del sangue. Non lo dice solo Giovanni, lo dice Gesù, lo dice a Nicodemo: bisogna che nasciate dall'alto. Lo dice Pietro, che si esprime in questo modo. Dice: benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha fatti rinascere a una speranza viva mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti. Prima Pietro 1:3, il Padre ci ha fatti rinascere. E poi abbiamo letto il passo in Efesini che arriva a completamento di della descrizione della nostra condizione, voi che eravate morti e nei vostri falli e nei vostri peccati, Dio che è ricco in misericordia, per il grande amore con cui ci ha amati, anche quando eravamo morti nei falli e nei peccati, ci ha vivificati con Cristo. E per grazia che siete stati salvati e ci ha risuscitati con Lui, questa è la salvezza, noi eravamo morti e siamo stati risuscitati, siamo stati vivificati. Ma ditemi un po' che cosa ci ha messo, Lazzaro del suo per uscire fuori da quella tomba? Lazzaro, vieni fuori! Era morto. Ed egli è stato risuscitato da Cristo. E per mostrare nei tempi futuri, ci ha risuscitati con Lui, ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù, per mostrare nei tempi futuri l'immensa ricchezza della sua grazia. Vedete lo scopo della gloria, è la gloria di Dio, mediante la bontà che Egli ha avuta per noi in Cristo Gesù. Infatti è per grazia che siete stati salvati, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non è in virtù di opere affinché nessuno se ne vanti. Infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate affinché noi le pratichiamo. Questa promessa ci concede di sperare nella salvezza del peggiore nemico nostro e di Dio. Nessuno è capace di credere, nessuno è capace di ravvedersi, ma Dio può operare e concedere fede e ravvedimento a chiunque. Noi possiamo pregare per vedere le persone trasformate. Due parole di conclusione. Noi abbiamo bisogno della salvezza, anche se non ce ne rendiamo conto. La salvezza non è per i malati, la salvezza non è per i poveri, la salvezza non è per i ricchi, la salvezza non è per i sani, la salvezza è per tutti, perché l'anima nostra è bacata, l'anima nostra è morta. Anche quando non ce ne rendiamo conto, noi siamo zombie, morti che camminano, persone condannate a morte. La nostra vita, non so se avete visto sicuramente qualche film dove viene descritta la condizione degli uomini che si trovano nel braccio della morte, cioè quelle carceri terribili dove, principalmente negli Stati Uniti, vengono detenuti le persone che sono in attesa dell'esecuzione della pena capitale. Ci sono film più o meno belli da vedere, alcuni di noi magari sono appassionati dell'uno o dell'altro, il mio suocero è appassionato del Miglio Verde, lo vede ogni volta che può, ma descrive la situazione degli uomini che si trovano nel braccio della morte. Ecco, questa è la nostra vita. Noi, vi voglio rovinare la giornata, probabilmente qualcuno dirà, non mi importa tanto, il mio scopo è quello di risvegliarvi. Noi viviamo tutti i giorni della nostra vita nel braccio della morte, in attesa dell'esecuzione della nostra condanna, a meno della grazia divina. Questa è la salvezza. Ne abbiamo bisogno. Io spero che qualcuno che ascolterà queste parole lo capisca. E Dio è pronto a dare la sua grazia. Il Signore Gesù ha promesso: io non caccerò via nessuno di quelli che vengono a me. Venite a me, voi tutti che siete affaticati, oppressi, e io vi darò il riposo. E noi ci dobbiamo esaminare questa mattina per conoscere se c'è stato questo grande cambiamento. Venire nella Chiesa evangelica, aver fatto il battesimo, essere membri della Chiesa Sola Grazia, non vi salva, non mi salva. Entrare in questo luogo non è che ha un effetto magico che fa diventare principesse e principi dei rospi. Se rospi siete, rospi restate. La salvezza è un cambiamento nel cuore. E questo grande cambiamento è una cosa che o c'è o non c'è. E se c'è, permettetemi di dirlo, si vede. Perché c'è una grande differenza tra un morto e un vivo. C'è una grande differenza tra un santo e un empio. E se anche ci sono persone che hanno imparato il linguaggio e il comportamento religioso e sono, si mascherano, sono ipocriti, ma chi li conosce bene sa che razza di persone sono. Possono essere santi quando sono in società, quando salgono su un pulpito, quando si siedono su un banco della chiesa, ma in famiglia come vivono? Al lavoro come si comportano? Domandatevi queste cose. E non ponete fiducia nel parere e nelle opinioni degli uomini, che si sbagliano, o in eccesso o in difetto, ma guardate al vostro comportamento quando nessuno vi vede, quando nessuno sa nulla di quello che fate, e chiedetevi se c'è stato questo grande cambiamento, e se non c'è stato, per amore di Dio, cercate il Signore mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino, lasci l'empio la sua via e si converta al Signore, che avrà pietà di lui, al nostro Dio che è ricco e generoso nel perdonare. Riflettiamo e ringraziamo Dio, perché noi siamo stati salvati per grazia, non per opere, non per qualcosa che avessimo fatto noi, che la grazia è la ragione della nostra salvezza ed è anche la garanzia della nostra salvezza. E riflettiamo sullo scopo per il quale Dio ci ha salvati. Non per farci stare bene, non per farci arricchire, non per darci gioia, pace, allegrezza nel cuore tutti i giorni della nostra vita, sento gioia, alleluia e cose del genere, ma perché vivessimo per la sua gloria e morissimo glorificando Dio. Perciò riflettiamo e ringraziamo Dio. Amen. Preghiamo. Signore, noi ti ringraziamo per la gloriosa salvezza che ci hai voluto concedere e ti vogliamo chiedere che tu ci aiuti a investigarla sempre più profondamente, ad apprezzarla sempre di più, a conoscerla e a proclamarla in modo appassionato. E ti prego che tu possa salvare, oh Signore, coloro che hanno ascoltato queste parole, giovani, anziani, non ha importanza, vicini o lontani, ora o fra 10 o 100 anni. Quando si sentiranno queste parole, se qualcuno le ascolterà ancora fra 100 anni, possa tu compiacerti di concedere grazia e salvezza. Nel nome di Gesù.